Grazie Maurizio. Sì, l'altro elemento dal punto di vista delle istituzioni che in qualche modo subiscono una profonda modificazione nell'ambito del Job Act è proprio la creazione di quest'altra agenzia, cioè l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che non evidentemente si occupa prioritariamente delle politiche attive, ma interviene sull'altro aspetto. E cioè quello del controllo, monitoraggio della regolarità non in sede di costituzione di rapporto di lavoro e non favorisce, come dire, la costituzione dei rapporti di lavoro, ma invece è il controllo delle eventuali possibili patologie nell'ambito della gestione dei rapporti nell'ambito del mercato del lavoro. Perché questa esigenza? Perché fondamentalmente, lo diceva prima il professor Del Conte, forse non è sufficiente immaginare che il solo modificato assetto regolatorio in ordine agli istituti lavoristici o alle modifiche relative alla politica degli incentivi o quant'altro siano di per sé sufficienti. Probabilmente, anzi, a regole in qualche modo anche più flessibili deve corrispondere una specie di contraltare che almeno ci sia una maggiore attenzione al monitoraggio della correttezza o non correttezza dei fenomeni che in un mercato del lavoro molto più flessibile rispetto al passato in qualche modo si possono verificare. Beh, in questo senso, l'esigenza o l'opportunità quantomeno di costituire un organismo unitario che presiedesse a questo tipo di funzione si può spiegare con alcuni numeri molto brutali, ma anche molto semplici, che danno immediatamente l'idea del perché forse una razionalizzazione e una maggiore potenzialità di controllo nel nostro sistema giunge propriamente opportuna. Perché oggi fondamentalmente chi presiede a questa funzione si può raggruppare, lo dico senza insomma, un po' a braccio, ma di questo stiamo parlando, in circa 5.000 uomini. 5.000 uomini levate le forze di polizia tradizionali, ma le forze di polizia non svolgono tale funzione istituzionalmente, ma la svolgono a spot e episodicamente in alcuni frangenti e nei casi di maggiore, diciamo, criticità. Il lavoro ordinario di controllo sulle condizioni di lavoro nel nostro paese, nelle nostre aziende, vede 5.000 uomini impegnati. Io prendo sempre come riferimento un campione di aziende che poi sono l'universo elettivo su cui si concentrano questo tipo di controlli, e cioè il 1.400.000 aziende con dipendenti censite nel nostro paese. Di questo ordine di grandezze parliamo. Allora capite, 5.000 uomini sviluppano sostanzialmente nel corso di questi anni, è un dato più o meno consolidato e strutturato, un massimo di 250.000 controlli. Un massimo di 250.000 controlli che oscilla dai 240, 230, 235, e questo è l'universo. Voi capite, è un campione, perché la vigilanza non può essere fatta altri che a campione, per le dimensioni, come dire, delle forze in campo e del soggetto in qualche modo da verificare, che vengono in qualche modo annualmente controllato. Qual è il problema? Il problema è scegliere al meglio e in modo possibilmente unitario, con una gestione unitaria, dove concentrare i controlli. Questa è la prima, come dire, funzione cui deve presiedere questo tipo di organismo. E qui probabilmente un discorso fatto in modo unitario riesce a essere sicuramente molto più efficace di quello che invece oggi accade in un quadro frammentato dove tra gli stessi soggetti, Ministero del Lavoro, INPS e INAIL, non c'è questa assoluta, come dire, integrazione nell'attività di intelligence, perché si risponde anche a strutture, metodi, logiche, in parte anche mission diverse. E qui si tratta di fare sintesi e in qualche modo centrare quello che è l'obiettivo di chi fa un'attività di controllo come questa, e cioè di non disperdere le risorse anche in controlli che in qualche modo molte volte finiscono per andare, lo dico con un termine sicuramente tecnico, ma insomma capisce, si dà bene il senso, a disturbare chi non ha bisogno, come dire, di essere controllato perché è un'azienda che è totalmente regolare. Ma questo significa anche impostare una visione radicalmente diversa di quello che è il tradizionale meccanismo in relazione al quale nel nostro paese in corso negli ultimi, come dire, 50-60 anni sono strutturati i controlli. E cioè ribaltare il meccanismo secondo cui io mando un'ispezione per controllare. Se io mando un'ispezione per controllare, sembra che vado, come dire, in una realtà vergine dove non si conosce niente finché non entri da quella porta e poi analizzi, spulci il tutto e alla fine scopri o non scopri qualche cosa. Ma questo è oggi, alla luce anche di quello che ci diceva il dottor Brandamura, ma di quelle che sono le risorse della pubblica amministrazione, non è più possibile in un contesto e in un mercato del lavoro come quello che conosciamo e con dei fenomeni anche di natura patologica che sono quelli che mano a mano nel tempo si sono venuti anche fortemente evolvendo e anche in modo molto sofisticato. Oggi bisogna ribaltare, io devo in qualche modo controllare, quindi mando l'ispezione, io devo fare prima una forma di controllo a monte da quelle che sono le notizie che io riesco a, come dire, raccogliere dalle banche dati, leggerli alla luce degli incroci che da questi elementi oggettivi emergono e in relazione agli elementi che non mi tornano, tanto per capire, costruire delle forchette di incongruità per la quale dispongo le verifiche ispettive. Perché capite che se io posso giocarmi in un anno 250.000 controlli realisticamente con quel tipo di soggetti a disposizione, l'ideale sarebbe, siccome non è una vigilanza su campione statistico casuale, è una vigilanza che deve derivare o dovrebbe derivare da indicatori di anomalie, di incongruità, sicuramente da segnalazioni, sicuramente da richieste anche di intervento, che in qualche modo sono delle fonti informative, ma principalmente con un'azione di intelligence preventiva che oggi solo in misura limitata e con differenziazioni, l'Istituto un pochino di più, l'INAIL ancora di più, il Ministero del Lavoro che risponde anche a logiche non tanto distonie, diciamo così, sul riscontro delle banche dati, ma anche su altri meccanismi di ordine sociale, pensa ai controlli nell'edilizia o nell'agricoltura, al fenomeno del caporalato, che insomma non è che li riesci a tracciare benissimo con l'incrocio delle banche dati, ma insomma con anche percentuali di efficacia delle verifiche ispettive profondamente diverse. In un soggetto unico che nasce proprio con la vocazione a mettere insieme l'attività di intelligence, come è scritto nel decreto legislativo, cioè la disponibilità di tutte queste fonti informative e un'attività, la costruzione di sistemi di controllo insieme agli istituti di queste situazioni e anche con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, quello che si cerca di tirare fuori in questo tipo di organismo è la creazione di liste di aziende che già ad un'analisi documentale presentano vistosi fattori di non congruità e di non di non correttezza. Qui l'ispezione evidentemente, se segue alla verifica di queste analisi a tavolino e di controlli a tavolino su questi elementi, ha molte più possibilità e probabilità di essere un'azione evidentemente efficace, un'azione che sia in grado di scovare quelle patologie che nel mercato del lavoro sono fortemente evidenti. L'altro elemento fondamentale non è solo, come dire, vediamo dove è più utile mettere il naso, è anche l'altro elemento, una volta che si va e si controlla, capite, le fattispecie da controllare in un contesto anche normativo, fortemente caratterizzato da amplissimi margini discrezionali, perché questo è una caratteristica della nostra legislazione degli ultimi anni, cioè dove l'analisi delle fattispecie non risponde più a logiche tra virgolette semplici come i modelli di 40 o 50 anni fa in qualche modo evidenziavano, la dico così banale e sull'aspetto molto più sciocco, tanto per essere chiari, ma è una delle dimensioni, quella più facilmente intuibile. Se gli ispettori del lavoro negli anni 70 entravano in azienda, il lavoro era bianco o nero in relazione al fatto che fossero lavoratori emersi e, come si diceva una volta, assunti per il tramite del competente ufficio di collocamento. Ma se erano impegnati al lavoro, erano sicuramente lavoratori assunti a tempo indeterminato. Cioè le sofisticate evoluzioni interpretative che oggi siamo costretti a fare sulla che natura di rapporto è questo, autonomo, parasubordinato, accessorio, associato in partecipazione, collaboratore, non erano tipiche, come dire, del nostro mercato del lavoro di 40 anni fa. Oggi il tema vero è che gli accertamenti si sono trasformati sia nella natura da accertamenti tutti in materia penale, da qui ancora il retaggio della qualifica degli ispettori di lavoro, di ufficiali di polizia giudiziaria, ma oggi è venuta meno la materia, come si dice, perché il diritto penale del lavoro, che era agonizzante fino a 3 mesi fa, adesso è proprio morto, non esiste più, perché voi sapete che con forte intervento di penalizzazione, ad eccezione della sola materia della sicurezza, e manco totalmente, insomma, anche lì ci sono subentrate parecchie violazioni amministrative, è tutto sanzionato con sanzioni amministrative, dove l'interpretazione della fattispecie diventa un elemento caratterizzante da parte di chi fa attività di controllo. E guardate, non è solo sulla qualificazione dei rapporti, è sull'applicazione della normativa in materia di correttezza, per esempio, delle politiche degli incentivi. Uno dei filoni dell'azione del personale ispettivo di questi anni, di questi ultimi 2 anni, è la regolarità dell'utilizzo del famoso bonus e dell'esonero contributivo. In quella regolazione riuscire a capire e riuscire ad analizzare che cosa sta dentro il perimetro della regolarità e che cosa è fuori, vi assicuro, non è cosa assolutamente facile in ogni circostanza. L'applicazione dei contratti collettivi, vogliamo mettere l'applicazione dei contratti collettivi che bisogna in qualche modo necessariamente fare per capire se l'imponibile contributivo che deriva è calcolato correttamente o non correttamente, pone margini di discrezionalità interpretativa? Che cosa vi dico? C'è un filone, forse non interessa un'azienda grande come Bosch, ma ne dico solo uno che gli addetti ai lavori conoscono bene: riuscire a capire se stiamo parlando, per lavoratori che si muovono sul territorio nazionale, di trasferta o parliamo di trasfertismo, che sono due, come dire, meccanismi diversi, e se la trasferta nasconde in realtà dei super minimi individuali che, mascherati da trasferta, non scontano il pagamento della contribuzione, è qualcosa che si arricchisce di elementi di valutazione talmente discrezionali molte volte, che pongono un problema per il mondo delle imprese assolutamente importante. Non sarà che con tanti problemi di dumping che si registrano nel nostro sistema per vari fattori, anche il controllo, avendo chiavi di letture differenziate all'interno delle stesse realtà, molte volte all'interno delle stesse realtà provinciali, un ispettore la pensa in un modo, un ispettore la pensa in un altro, si sconfina al territorio immediatamente vicino, c'è un'altra chiave di lettura di quei fenomeni, e insomma ognuno, essendo le normative così caratterizzate da un amplissimo margine di discrezionalità nella valutazione dei presupposti che pongono, ci si trova in presenza di una situazione di concorrenzialità tra le imprese che godono magari in relazione a interpretazioni più restrittive o meno restrittive di regimi molto differenziati. Guardate, è successo anche di questo. In passato, ve ne dico solo la casistica che richiamo sempre, ma guardate, fu divertente sotto un certo profilo, interessante, mettiamoci, da un punto di vista dell'allocazione delle realtà nel nostro sistema, quando ormai quasi 8 anni fa facemmo tutta l'operazione andando a censire alla lettera, proprio fu un'operazione quella lì, non a campione, capillare, tutti i soggetti, tutte le aziende che svolgevano attività di call center nel nostro paese, dopo che scoppiò il famoso caso della Tesia che portò alla ribalta il problema del lavoro nei call center, su tutte le regioni italiane ci fu un'operazione sostanzialmente a tappeto, col particolare che una regione che non, come dire, era una regione a statuto speciale, che non dipendeva dal contesto nazionale, la Sicilia, tanto per essere chiari, decise che non avrebbe fatto questo tipo di attività lì. Come gli ispettori non rispondono alla logica statale, sono ispettori regionali, svolgono questa funzione, ma la regione Sicilia disse che si tirava fuori da questa attività di politica di controllo. Voi dovete vedere il picco di spostamenti per un'attività come il call center, spostare l'attività è un gioco da ragazzi, che ci fu di concentrazioni di call center nell'ambito della regione siciliana. È solo un'esemplificazione, ma capite come anche modalità di approccio, modalità di lettura, modalità di interpretazione delle dinamiche legate alle norme lavoristiche o previdenziali finanche può condizionare elementi di questo tipo. Ecco, uno degli elementi fondamentali che in agenzia invece bisognerà realizzare è proprio quello di una omogeneità di valutazione dei fenomeni e dei comportamenti, sulle qualificazioni dei rapporti, sulla lettura delle dinamiche e delle disposizioni in materia previdenziale, su tutto quello che in qualche modo necessita un adattamento interpretativo necessario, ma perché costretto dalle norme che sono, come dire, sempre più dotate di concetti valvola, come si definivano una volta, da rendere attuate caso per caso, perché evidentemente oggi c'è il tema che oltre alla discrezionalità del giudice nell'apprezzare le situazioni, c'è anche una discrezionalità dell'organo di controllo nell'apprezzare le singole fattispecie. Ecco, questa, su quella dei giudici, è un pochino più complicato e più lungo, perché insomma per arrivare alle sezioni della Cassazione ci vogliono tanti anni, ma almeno per l'attività amministrativa trovare dei comportamenti e trovare dei filoni di orientamento per il personale ispettivo in modo un pochino più efficace, un pochino più stringente rispetto a quello che non è stato fino adesso, credo che sia sicuramente fattibile, e credo che l'agenzia debba avere una finalità assolutamente di questo tipo. Questo significa, come dire, una forma di controllo sulle situazioni e sulle patologie in atto nel nostro sistema, in qualche modo più moderno, più efficace e direi anche di maggiore interesse per il mondo delle imprese, che almeno vedono alleggerita una delle tante situazioni, come dicevo prima, che creano possibili differenziazioni di trattamento sicuramente non auspicabili. L'altro elemento, ma è un elemento sicuramente, come dire, accessorio e forse è un corollario necessario di quello che dicevo prima, accendere il faro e, come dire, l'attenzione su tutte le grandi problematiche, le grandi tematiche che oggi in particolare pongono proprio quegli istituti che si stanno trasformando in valvole di sfogo per fenomeni di lavoro pseudo-regolare, pseudo-irregolare, sommerso e quant'altro. Uno dei temi oggi di grande attualità è il tema dei voucher, ecco, capire perché si verificano quelle situazioni, e lì si gioca, come dire, in interpretazioni in punta di diritto, oppure il tema del caporalato, che è tutt'altra vicenda e tutt'altra materia, e che presenta però analoghe problematiche, dove il controllo è comunque un elemento importante, fondamentale in alcuni territori per contrastare azioni quali quelle che ormai sono giunte alla ribalta anche della cronaca. Ecco, credo che un'agenzia così strutturata possa svolgere un lavoro sicuramente migliore e più efficace di quanto non è stato oggi il mondo e il panorama dei soggetti che hanno svolto questa attività in modo frammentato e molte volte anche senza particolari, come dire, individuazioni di obiettivi prioritari, concentrandosi molte volte anche su questioni che forse potevano avere una rilevanza sicuramente inferiore rispetto a quella che gli è stata data. Ecco, la logica e lo spirito della creazione di questa agenzia a queste funzioni credo debba sicuramente orientarsi. Grazie.
Grazie anche a Paolo Pennesi. Devo dire, ha esattamente sintetizzato quello che io stesso mi immaginavo dovessero essere i punti centrali del suo intervento, nel senso che qui ci sono due aspetti che chiudono un po' il cerchio o perlomeno contribuiscono a chiudere il cerchio della riforma, e cioè è vero che la complessità è un problema, ma una delle missioni della riforma del Jobs Act è anche quella di cercare di ridurre gli elementi di incertezza rispetto alla complessità. E non c'è dubbio che l'aver creato un'agenzia ispettiva dove, diciamocelo chiaro, c'è un capo e c'è una filiera di comando per cui a differenza di quanto avviene in magistratura, dove ci sono anche le sezioni unite, ma poi il giudice successivo può decidere di fare quello che vuole, qui sarà un po' diverso, nel senso che c'è una struttura gerarchica e se tu esci da quelle che sono le direttive, ti stai ponendo fuori dai compiti che ti sono stati assegnati. Quindi io da questo punto di vista sono molto fiducioso, anche rispetto a certe sollecitazioni che mi vengono su altri tavoli e per altri oneri che, ahimè, mi gravano, ma per esempio per quel che riguarda lo smart working, sul quale c'è una grande, no, aspettativa, però anche lì le aziende dicono: ma chi è che mi garantisce che poi questa interpretazione non me la dice lei, ma poi arriva l'ultimo ispettore di Canicattì, no, perché è in quella regione là, ma diciamo di Voghera, giusto per riprendere, e non ha un'interpretazione diversa. Beh, ma insomma, lo scopo è anche esattamente quello di dare invece certezza nell'interpretazione. E l'altra è quella della potenzialità, ancora una volta, della digitalizzazione anche sulle attività ispettive. Io qui mi permetto di fare una battuta. Prima Pennesi diceva, insomma, ci abbiamo 5.000 ispettori, più di 250.000, grosso modo, ispezioni non possiamo produrre. Io mi dico, e meno male, nel senso che non dobbiamo neanche trasformare il nostro sistema, cioè non è che se ne avessimo 50.000 sarebbe un bene di farne 2 milioni e mezzo. È ovvio che appunto la cosa fondamentale è quella di concentrare le ispezioni laddove si sa già da prima, grazie a questo incrocio di informazioni che vengono fatte attraverso dei software, che poi non solo all'incrocio delle banche dati, ma attraverso dei software che poi elaborano questi dati, ci daranno la probabilità che in una certa realtà aziendale si possa concentrare l'irregolarità. E questo, io credo, porterà a una riduzione dei controlli, ma a una loro maggiore efficacia. Passo quindi a questo punto la parola al dottor Zecchini.